Nelle settimane scorse abbiamo conosciuto il professor Sandro Costantino, che suona la viola nell'Orchestra Sinfonica di Sydney. Nel corso della prima conversazione ci ha raccontato della sua nascita e formazione musicale a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, e la sua prima esperienza negli Stati Uniti. Oggi il professor Costantino ci racconta come è finalmente andato in Italia, dove suonerà con alcune delle più prestigiose orchestre.
Beh, è stata sempre un'esperienza. Io, sia ai pomeriggi musicali che alla RAI di Milano, ero ancora studente, dovevo ancora fare il diploma, perciò studiavo, lavoravo allo stesso tempo, fatto il diploma, sono andato a finire alla Scala. Poi il fatto di avere avuto esperienze diverse come tipo di orchestra, i pomeriggi che erano più piccoli, l'orchestra RAI che è un'orchestra sinfonica, e ho deciso che la Scala, come un'orchestra a parte, che il livello sia dei direttori che c'erano allora era molto attraente per un musicista andare a suonare la Scala, e allora ho deciso di andare di fare il concorso per la Scala, e così ho fatto tante di queste esperienze. Però alla fin fine, dopo ho fatto il diploma, sono stato in Scala un po' d'anni, 4-5 anni, e dopo un po' il pallino della musica americana mi è rimasto. Non volevo ancora, non ero riuscito a soddisfarlo abbastanza in Italia. In quei tempi là era molto più difficile fare musica da camera così, specialmente se uno aveva un lavoro così impegnativo come la Scala. E allora ho deciso di andare a fare dei studi postgraduate, come li chiamano in America, negli Stati Uniti. Ho avuto una borsa studio per andare a studiare a Boston, a fare musica, cioè studiare la viola con un violista anche famoso, solista, Walter Trampler, e dove c'era anche una musica a camera abbastanza interessante. Walter Trampler mi era piaciuto molto come violista. Allora uno cerca, uno individua certi personaggi, cerca, infatti a quei tempi devo dire avevo anche sentito Yuri Bashmet mentre ero alla Scala, e una delle possibilità che avevo era o andare in Russia a studiare con lui o andare in America, però ho deciso, ma è risultato più facile andare fin fine andare in America, perché era un posto dove sapevo che questa persona era più stabilmente nel conservatorio di New England. E lì, infatti lì ho conosciuto anche la Wilma Smith, che è stata la primo violino del quartetto neozelandese, e che è stata anche la spalla qua alla Melbourne Symphony per tanti anni, fino a recentemente. E mi hanno detto che c'era questo quartetto neozelandese che si stava formando e cercavano un violista. E allora io ho deciso di fare l'audizione, ho detto ma forse questa è la mia opportunità, un quartetto così professionistico a tempo pieno è difficile trovare un'opportunità così. Ho fatto l'audizione e hanno scelto me, stavano facendo dei giri anche in New York e a Londra, e sono stato così fortunato, hanno deciso che andavo bene io per il loro gruppo, e così ho deciso di rilasciare sia la Scala che il conservatorio a Boston e andare a Nuova Zelanda a provare questa nuova avventura con un quartetto nuovo.
Che poi sarà l'avventura in Nuova Zelanda che la porterà poi qui in Australia successivamente. Però c'è anche un altro capitolo molto importante della sua vita professionale, che è quello che lo riporta in Italia a suonare poi con i solisti veneti, e quindi questo altro prestigioso momento. Ecco, come è avvenuto poi questo suo ritorno in Italia e a Padova per poi suonare appunto con i solisti veneti?
Beh, anzitutto dopo, quando sono andato in Nuova Zelanda, è stata una scelta così a occhi chiusi. Per esempio non conoscevo l'ambiente, non conoscevo le persone con cui dovevo lavorare, e in quartetto insomma si è in quattro, è una vita molto chiusa, per dire. Infatti tanti quartetti è difficile trovare, tanti che durano tanti anni assieme, perché bisogna trovare un modo così di capirsi anche professionalmente. Io purtroppo ero talmente di un background, di una prospettiva talmente diversa, che come professionalmente era molto difficile riuscire a trovare un modo di capirsi anche musicalmente. Dopo si è capito che facciamo un po' troppa fatica. Dopo 2 anni abbiamo deciso, guardate che non è inutile è un po', magari c'è una, altre alternative, ho deciso di tornare in Italia. E lì ho fatto, quando sono tornato in Italia, ho fatto un po' vedere cosa c'era in giro, c'era sta, i Solesti Veneti stavano facendo audizioni, ho fatto un'audizione anche lì, ho avuto fortuna di essere stato preso e ho cominciato a suonare con loro, anche se lì sono stato un annetto e mezzo. A quel punto lì avevo già, la mia vita personale era diventata anche di una certa importanza, perché avevo iniziato una relazione con quella che era la cellista del quartetto neozelandese. E sono arrivato a quel punto dove dovevo decidere.
Ed è tornato poi in Nuova Zelanda.
Esatto.
Ecco, il suo ritorno in Nuova Zelanda la porta a far parte dell'Orchestra Sinfonica della Nuova Zelanda. A questo punto c'è veramente, diciamo, si arriva poi a un capitolo conclusivo, che è quello che poi successivamente la porterà a suonare per l'Orchestra Sinfonica di Sydney. E lei ha parlato appunto del fatto che la sua vita personale comincia ad avere una certa importanza. Quando è arrivato finalmente a capire che doveva pensare anche a se stesso?
Ma no, non è questione di capire, di sentire. Una volta che avevo una vita talmente soddisfacente dal punto di vista professionistico in Italia, con i Solisti Veneti, andavamo sempre in giro per l'Europa, potevo anche fare concerti da solista se volevo, era molto, molto interessante, insomma. Però non ero felicissimo, devo dire. C'era sempre questa parte importante del mio cuore che non era lì, era rimasta in Nuova Zelanda, e per me la priorità è sempre stata quella del cuore. Sì, la vita musicale è anche bella, soddisfacente, però è un accessorio alla vita, la vita stessa è un'altra cosa più grande, secondo me. E sono riuscito, cioè son tornato in Nuova Zelanda e mi sono sposato con la persona con cui sono ancora sposato, abbiamo avuto anche due figli, e insomma una famiglia molto, molto bella per me, che per me è ancora la cosa più importante della mia vita anche in questo momento.
C'è un rammarico per il fatto che lei, che ha avuto questa esperienza notevole negli Stati Uniti, dove c'è stata anche questa sua formazione a livello accademico, poi ha suonato in Italia con orchestre prestigiose come quelle della Scala, i Solisti Veneti, eccetera, che in realtà avrebbe probabilmente potuto raggiungere e far parte di un'orchestra molto più famosa?
Ma devo dire no, perché non, cioè, lavoro, anzitutto sono nella Sydney Symphony, che è un'orchestra che trovo ad altissimo livello, e dove ci sono musicisti veramente bravi, anche abbiamo sia solisti che direttori, ormai dai tempi in cui sono arrivato io ha cresciuto artisticamente tanto, veramente molto, ed è stato bello anche fare parte di questa crescita, di aiutare anche come esperienza a fare queste cose qua. E qua sto benissimo anche come vita a Sydney, si sta molto bene, spesso torno anche in Italia, vedo i miei colleghi, vado alle orchestre, e rammarico, devo dire che non lo sento assolutamente, perché sto molto bene qua. Ho trovato un bilancio di vita professionistica, vita personale, che è molto, molto più consona per me a una vita più, insomma, un po' più tranquilla, più bella, più soddisfacente nel senso ampio, insomma, non solo professionistico.
C'è stato un cambiamento, un passo in avanti, o che effetto ha avuto avere Ashkenazy come direttore d'orchestra?
Ma beh, grandissimo effetto. Anzitutto lui è un musicista unico, che è uno dei grandi musicisti, come pianista, come musicista dei nostri tempi, e questo lo trasmette anche come sente la musica, come la vive. Per noi avere uno che proprio esterna questi aspetti musicali in una maniera così chiara ha avuto un effetto anche musicale. Poi, a parte che è una persona proprio dolcissima, veramente un piacere essere vicino a lui, ha cambiato un po' l'atteggiamento dell'orchestra. È stato un periodo bello, devo dire, con Ashkenazy, molto bello in questo senso, e siamo molto contenti adesso, quest'anno torna con noi per un bel po', facciamo tante cose interessanti. Beethoven con lui è sempre un piacere.
Certo. E febbraio Beethoven?
Febbraio molto interessante, insomma, Ashkenazi e Beethoven è una combinazione eccellente, veramente rara, e no, queste sono opportunità che bisogna prendere al volo, perché insomma anche Ashkenazi alla sua età non è, questi viaggi sono abbastanza lunghi per lui, sono opportunità che non capita così spesso come succede uno che vive in Europa, e lui è un grandissimo interprete di Beethoven e lo sente e ce lo fa suonare in un modo veramente bello. E abbiamo anche un grande solista che fa mi pare che sia l'Imperatore, il primo concerto che facciamo di pianoforte, Gary Colson, molto molto bravo. Insomma, facciamo la prima, la quarta, la settima e l'ottava, questo a febbraio e marzo. E l'Imperatore di Beethoven, tutte musiche importantissime, grandi, fatte tutte assieme così, con un grande direttore, è un'occasione a cui ci teniamo molto.
Grazie per il momento e ci auguriamo veramente di poterla intervistare in futuro.
Grazie, è stato un piacere.
E avendo parlato a lungo di Vladimir Ashkenazy, ascoltiamolo. Questa è una registrazione del 1972 al pianoforte, appunto, Vladimir Ashkenazy, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica di Londra, che dopo qualche anno lui stesso dirigerà. Buon ascolto.